Cosa succede lì sulla croce? Perché poi capisci che qui il collegamento tra noi, tra la sua offerta e noi, se per dare culto a Dio noi dobbiamo innestarci dentro la sua offerta, ma tra noi e Lui che contatto c'è? Ma mica potremmo pensare che ci sforziamo di fare un gesto che possa essere simile all'offerta di Gesù sulla croce, ma dove andiamo? Con quali forze? Capite che per noi l'unica possibilità, ma l'unica possibilità di dare culto a Dio è quella di inserirci dentro l'offerta di Gesù. Noi dobbiamo sapere come fare, ci deve essere data questa possibilità. E infatti ci viene data, perché, come dice poco sotto, citando un'altra orazione di un antico sacramentario, dice così: infatti, dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. Senti come pregavano i padri. Dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento della Chiesa. Capisci come fanno i padri? I padri che conoscono la scrittura vedono, ascoltano la parola, la morte in croce di Gesù e interpretano la scrittura, il Vangelo della sua passione, morte, risurrezione, ascensione del cielo, e questo è il mistero pasquale, lo interpretano e lo comprendono con le pagine dell'antica alleanza. Capisci bene qual è la chiave di lettura che i padri usano in questa orazione? E vedono Cristo addormentato nel sonno della morte sulla croce. Non possono non pensare al primo uomo, al primo Adamo. E non possono non pensare a quel torpore che Dio aveva fatto scendere sull'uomo, quel sonno, per poter compiere un gesto di creazione che lo liberasse dalla dannazione della solitudine che l'uomo sentiva, nonostante che fosse stato posto signore di tutta la creazione, ma non aveva un aiuto che gli era simile. E il Signore stesso se ne accorge e perfeziona la sua opera di creazione. La donna è la perfezione della creazione. La perfezione della creazione è la creazione della donna da Adamo. E questo fa scendere un torpore sull'uomo, plasma, noi diciamo la costola, ma è un termine che dice anche la metà. È bella questa cosa, con la metà dell'uomo Dio fa la uoma. Sapete che l'ebraico ci dovrebbe far parlare così, il femminile dell'uomo. E quando il primo Adamo si vede comparire di fronte Eva, dice: ah, adesso sì, questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Senti cosa fanno i padri? Vedono il nuovo Adamo addormentato nel sonno della morte sulla croce, con il costato aperto come il primo Adamo, e dal costato aperto questa sorgente di acqua e sangue, acqua mescolato con il sangue, acqua e sangue fusi insieme, e dal costato aperto, da questo effluvio di acqua e sangue, che sono i sacramenti, l'acqua del battesimo, il sangue del dono del suo corpo, della sua vita e della sua morte per noi, da cui noi nasciamo come la Chiesa, nasce la Chiesa, che è sacramento di Lui. Ma tira le conseguenze. Le conseguenze sono che Il risorto dice di noi che siamo la Chiesa: questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Detto di noi. È sorprendente questa comunione realizzata nel suo corpo. Noi nasciamo da lì, dall'offerta del suo corpo, e siamo il suo corpo. E lui ci riconosce come carne della sua carne e ossa delle sue ossa. E noi siamo fatti nuovi e siamo sacramento di lui, cioè segno efficace di lui. Senti, dov'è il contatto? Il contatto non è nel nostro pensiero di lui, per cui pensiamo alla croce e forse se ancora non c'è sceso quel metro di catrame che ci copre il cuore, forse ci commuoviamo di fronte alla sua passione. Non è semplicemente un fatto mentale o emotivo la nostra relazione con lui. Noi siamo il suo corpo, Signore benedetto e amato, noi siamo il suo corpo, scaturiti dal suo costato, di lui che è venuto a compiere quest'opera di mediazione perché potesse realizzarsi la riconciliazione e finalmente quel desiderio di salvezza potesse compiersi in Gesù Cristo. Questo ci è stato dato. Ma di un po', ma quanto ci ha amato, ma quanto ci ama, ma quanto ci ama. Fatemi fare ancora un passaggio, poi arriviamo fino a un certo punto, poi ci rivediamo ancora. Ed è questo che ci aiuta a fare sempre la Sacrosanto un Concilio. Quindi la Chiesa è questo, la Chiesa è sacramento del suo corpo, è il suo corpo. E poi aggiunge, e questo è fondamentale per capire che cos'è la liturgia, che non è un insieme di gesti rituali esteriori, che non è nemmeno le norme che regolano il culto, è molto di più, è quello che stiamo cercando di dire. Dice il Concilio al numero 6, perciò, senti, è arrivata la pienezza dei tempi. Un primo tempo della storia della salvezza è profetico, poi c'è il tempo del compimento della salvezza. Al centro il mistero pasquale della passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo, in attesa del suo ritorno. Perché lui un giorno torna, torna, forse anche stasera. E se non torna stasera, forse torna domani. Ma torna, Perciò, come Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli Apostoli, ripieni di Spirito Santo, come lui, ripieni di Spirito Santo. Perché, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte ci ha trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché attuassero per mezzo del sacrificio e dei sacramenti sui quali si impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano. Senti qual è la questione, ma noi come ci raggiunge la salvezza? Allora dice così: come il Padre ha mandato il Figlio Cristo, unto, ripieno di Spirito Santo, così lui ha mandato i suoi, gli apostoli. In che modo? Come lui, ripieni dello stesso spirito. Perché sulla croce, nel momento in cui si compie l'opera della redenzione, viene effuso il suo spirito. Noi, anche qui dici, ma Signore mio, noi abbiamo attinto al corpo di Gesù lo spirito in un modo piuttosto maldestro, appendendolo ad una croce, straziandolo di flagelli, percuotendolo, massacrandolo. E tu senti qui l'amore suo. Sarebbe bastato uno sputo solo sul volto del più bello dei figli dell'uomo per garantirci la dannazione eterna. Lui invece ha voluto, nel suo amore, trasformare le offese che noi abbiamo fatto al suo corpo come l'opportunità per sommergerci del dono dello Spirito. Modo sorprendente, estremo, solo l'estremo d'amore poteva concepire una cosa del genere. Lui muore per i suoi crocifissori. C'è quella bella poesia che mi avrete già sentito citare, che descrive il momento della crocifissione dicendo che mentre gli stanno configgendo nella carne i chiodi, lui è impegnato a dirigere. Del resto dirige l'universo. Lui è impegnato a dirigere le gocce del suo sangue per poter decorare il volto dei suoi crocifissori. A me piace pensare, ma non ditelo, piace pensare che lui mirava alla bocca dei suoi crocifissori per fargli fare la comunione. In un tentativo estremo, estremo di amore. Ma se non fosse così, la sua crocifissione sarebbe stata per noi la condanna eterna. Se non lo è stato, ed è diventata la salvezza per noi, è per l'offerta d'amore che lui ha fatto. In quel momento, nel momento della crocifissione, ma il frutto della Pasqua è... Poi sono tante le manifestazioni dello Spirito, sono quell'ultimo respiro che è effusione dello Spirito, sono l'acqua e il sangue che escono dal suo costato, sono il suo primo respiro da risorto la sera di Pasqua, è il fuoco della Pentecoste, sono tanti i modi con cui il Vangelo ci descrive l'effusione dello Spirito a partire dall'offerta di Gesù, dalla Pasqua di Gesù. Bene, Gesù ha riempito i suoi, gli apostoli, di Spirito Santo, cioè li ha fatti Cristi. Li ha fatti Cristi. Pietro Gesù, Giacomo Gesù, Filippo Gesù, li ha riempiti del suo stesso Spirito. E gli ha affidato la stessa missione sua, cioè quella di annunciare la buona notizia, ormai della salvezza realizzata, ma anche a renderla operativa questa salvezza, a mostrarla efficace, come con i sacramenti. I sacramenti, il sacrificio, l'Eucaristia e i sacramenti sono la continuazione dei gesti di Gesù. Ma quando loro hanno compreso questo, hanno compreso che quella potenza di salvezza che loro avevano sentito annunciare dalle sue labbra e che avevano visto operativa lungo le rive del lago, a Cafarnao, a Gerusalemme, quella salvezza adesso operava con la stessa potenza dentro di loro, è lì che è esplosa e si è espansa la Chiesa. nella consapevolezza che la risurrezione li guardava talmente da vicino che adesso il risorto era vivo dentro di loro. Non è un pensiero, non è un'idea di lui, una speranza appoggiata non sappiamo dove. Il risorto vivo dentro di noi con il suo Santo Spirito. E loro hanno cominciato a fare esperienza di lui, esperienza della sua efficacia di salvezza presente in loro. Gli Atti degli Apostoli sono questa sorpresa per la Chiesa, perché è una vera sorpresa, come hanno dovuto farsi sorprendere dalla risurrezione, perché non se l'aspettavano. Gli Atti degli Apostoli raccontano di come, quando poi loro hanno compreso che adesso lui era vivo in loro con lo stesso Spirito, di questa esplosione del corpo di Gesù, di questo ampliamento del suo corpo, e quelli che avevano pensato di risolvere il problema Gesù Cristo eliminandolo, si trovano subito 11 Gesù Cristi che fanno le stesse cose, parlano come lui e le loro parole hanno la stessa efficacia. È sorprendente, fa paura a chi voleva eliminare Gesù Cristo, riempie il mondo di vita a chi sentiva il bisogno di essere salvato. È così. Come quando, mi piace sempre pensarlo, ma come quando Pietro tira in piedi quello storpio lì sulla Porta Bella del Tempio e gli dice: senti, io non c'ho un euro da darti, ma in nome di Gesù alzati. E quello sente che le caviglie si rinforzano e si tira in piedi. Ma io penso sempre, ma chi è? Chi si sarà sorpreso di più? Pietro o lo storpio? Ma Pietro, infinitamente Pietro. Che non si limita a dirgli il kerigma, come facciamo noi, come se fosse una facile soluzione ai drammi che l'umanità vive, senza poi capire come entra dentro la nostra carne il fatto che lui è risorto, come ha a che fare con me. Se poi non diventa una parola efficace di salvezza, come quando Pietro si accorge del desiderio che la folla aveva di essere coperta anche solo dalla sua ombra, riempivano le piazze. Ma lui l'aveva detto, l'aveva detto: farete cose più grandi, non c'è nemmeno più bisogno del lembo del mantello, basta l'ombra di Pietro, l'ombra di Pietro. A me piace immaginare che Pietro, accorgendosi di questo desiderio, come dice al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, che volevano essere coperti dalla sua ombra, che lui si allargasse il mantello per fare un'ombra più grande, per coprire più gente, perché dentro quell'ombra c'era l'amore di Dio che raggiungeva la vita di quelle persone. Ma dico, per noi adesso, in che modo siamo raggiunti dai suoi gesti di salvezza? Perché se non fosse così sarebbe una grave ingiustizia per noi. Perché io non posso toccare il lembo del suo mantello, essere guardato da lui, sentirmi dire le parole che ha detto l'adultera, perché ne ho bisogno, Signore? Perché dobbiamo semplicemente come trasformarlo in un ricordo? I sacramenti, la celebrazione dei sacramenti sono per noi la visibilità di lui, la sua presenza, lui che continua a dirci le stesse cose con la stessa efficacia, attraverso il linguaggio dei simboli, attraverso il modo con cui lui ha scelto di continuare ad essere presente, seguendo con una coerenza divina, la logica dell'incarnazione, per cui ha scelto di essere presente nei suoi ministri. Signore, che umiliazione per te, che misericordia per me. Così, perché capite, perché questi gesti possano continuare ad essere efficaci, è necessario che lui sia presente. Deve esserci garantita la sua presenza mentre attendiamo il suo ritorno. Ma lui lo ha detto: sarò con voi fino alla fine dei tempi. La liturgia, l'azione liturgica ha efficacia solo nella sua presenza, lui che è presente e agisce come? Attraverso il suo Spirito, in una molteplicità di presenze, perché sono tante le presenze sue, tante. tante. E tutte le sue presenze chiedono un atteggiamento fondamentale da parte nostra, che è l'adorazione. L'adorazione, il primo modo con il quale noi siamo chiamati a stare di fronte alla sua presenza. Il numero 7 della Sacrosanctum Concilium elenca una serie di presenze. Occhio, presenze reali di lui. Dico presenza reale, subito pensi all'Eucaristia, certo. Presenza reale per eccellenza. In modo unico l'Eucaristia è una presenza di lui, stabile, stabile nel pane e nel vino consacrati, offerti in cibo per noi che ci nutrono da dentro. Presenza unica quella dell'Eucaristia, ma non la sola presenza reale, perché c'è una presenza, come dicevo, anche nei suoi ministri, per misericordia sua. Per cui se ti senti dire, io ti assolvo dai tuoi peccati, tu sei esattamente nella stessa condizione dell'adultera. Non è che ricordiamo quell'episodio, no. Tu stai sentendo da Gesù Cristo, presente nella persona del ministro, le stesse parole dette a quella donna adultera, che hanno la stessa efficacia. Ma tu senti, dici, ho difficoltà con la confessione. Difficoltà con la confessione. C'è Gesù Cristo che ti parla come ha parlato all'adultera e tu hai difficoltà con la confessione. Ma perché abbiamo tutte delle idee distorte dei sacramenti, come pensi al confessionale come un tribunale di qualcuno che va a indagare dentro la tua intimità, di un Dio che è lì per bastonarti. Mentre invece per confessarti, così tutti i sacramenti, è l'incontro con il Signore che ti dice: nessuno ti ha condannato, neanch'io ti condanno. Vai in pace e non peccare più. Ma dovremmo sentire il desiderio di questo incontro tutti i giorni, tutti i giorni. Il pane eucaristico è una sua presenza, la persona del ministro è una sua presenza. C'è una sua presenza specialissima nella parola. Poi diremo meglio a queste cose, ma adesso devo finire, se no. Nella sua parola, ogni volta che nella celebrazione dei sacramenti, massimamente, perché poi nell'Eucaristia è tutto portato al massimo grado, nella celebrazione eucaristica, quando nell'assemblea da qui risuona la parola proclamata, sapete cosa ci dice la liturgia? È Cristo che parla alla sua Chiesa. Cristo risorto, perché torno a dire, sarebbe stata un'ingiustizia insopportabile il non poter ascoltare la voce del risorto per noi. E infatti ci viene dato nel simbolo, nella celebrazione, di ascoltare la voce del risorto. E quindi è presente nella parola. È presente, dice il Concilio, ma presenza reale, dico presenza reale. Non è che facciamo finta che sia lui a parlare, è presenza reale, in chiave simbolica, poi diremo cosa vuol dire questo. È presente, dice il Concilio, nella virtus, nella dynamis, nella forza, la forza, l'efficacia, la potenza dei sacramenti, che sono tutti gesti suoi, tutti gesti suoi. Io ho messo come motto nello stemma intuis te in venio sacramentis, che è una frase di Sant'Ambrogio, che vuol dire questo, vuol dire io ti trovo nei tuoi sacramenti. La visibilità di Gesù per me oggi, i suoi gesti, le sue parole sono la celebrazione dei sacramenti, tutti i sacramenti, massimamente l'Eucaristia. E poi un'altra presenza è quella che dicevamo prima, l'assemblea. L'assemblea, prima dicevano, non ho commentato tutto, dice: da quando la Chiesa ha capito questo, non ha mai smesso di radunarsi in assemblea, perché comprendeva che radunandosi in assemblea era più forte a motivo della sua presenza. Tutte presenze sue, tutte da adorare, tutte da adorare. Concludo, anche se c'è molto altro, ma poi mica dobbiamo dire tutto stasera, Signore, e poi tanto non finiremo mai, poi se torni stasera meglio, molto meglio. Dico questo per concludere, perché a questo punto arriva a dare una descrizione, il Concilio arriva a dare una descrizione di che cos'è la liturgia, che non è una definizione, insisto nel dire descrizione, perché è una realtà dinamica, è come se tu non potessi fotografarla, la puoi solo filmare e vedere in movimento. Attenti, che la liturgia è questa cosa qui. La liturgia è, dice il Concilio, l'esercizio del sacerdozio di Cristo. Che vuol dire l'esercizio del sacerdozio di Cristo? Ma dove Cristo ha esercitato il suo sacerdozio? Lo abbiamo detto, sulla croce. È sulla croce che Cristo fa l'offerta, gesto sacerdotale per eccellenza. Unico atto di culto, perché unica è l'offerta, la sua. Quindi quando noi diciamo la liturgia è l'esercizio del sacerdozio di Cristo, intendiamo dire che la liturgia è l'esercizio di ciò che si è compiuto nella Pasqua di Gesù. Cioè stiamo dicendo che la liturgia è il mistero pasquale, la sua passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo, reso presente nell'azione celebrativa. È l'esercizio del sacerdozio di Cristo, dice il Concilio, mediante il quale con segni sensibili viene significata in modo proprio ciascuno realizzata la santificazione dell'uomo. Sto dicendo, la liturgia è la Pasqua di Gesù, resa presente qui e ora per noi attraverso segni sensibili. Noi radunati insieme, parole, gesti, pane, vino, olio, acqua, sale, colori, luci, sapori, suoni, musica, canto. Questa è la liturgia, i segni sensibili, segni che toccano la nostra sensibilità. Noi celebriamo con i nostri sensi, tutti i nostri sensi. Siamo analfabeti poi nel linguaggio simbolico, nella comprensione dei simboli. Non sappiamo nulla, perché se sapessimo qualcosa di questo saremmo attratti dalla celebrazione quasi da non poter fare altro, Signore, quasi. Meglio, per poi poterla vivere nella nostra vita. Ma il modo con cui la Pasqua di Gesù si rende presente è questo. I segni della celebrazione, parole, gesti, cose, luoghi, spazi, colori, suoni, tutto ciò. Senti l'incarnazione sua che continua nel tempo della Chiesa. Con quale scopo? Lo scopo è la santificazione dei fedeli, cioè la possibilità per noi, entrando dentro l'azione celebrativa, di incontrare la Pasqua e di essere salvati. Perché non dimenticatelo che Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità. Accade nella celebrazione. Per cui quando dico liturgia non è semplicemente il rito, che pure è dimensione fondamentale. Quando dico liturgia, e noi dobbiamo pensarlo così, poi tireremo le conseguenze di cosa vuol dire questo per il nostro celebrare l'Eucaristia. Quando dico liturgia sto dicendo la Pasqua presente nell'azione celebrativa con parole, gesti, segni, cose, perché io entrando nella celebrazione, meglio partecipando alla celebrazione, possa assorbire la potenza di salvezza della Pasqua ed essere fatto nuovo dalla Pasqua. Capite che allora la questione, poi il Concilio su questo insisterà molto, per noi la questione è la qualità della nostra partecipazione, perché la Chiesa ci garantisce che nella celebrazione che ci consegna, quella della Chiesa, non quella delle nostre fantasie, delle nostre sensibilità, delle nostre superficialità, delle nostre banalizzazioni. Ma la celebrazione, per come ce la consegna la Chiesa, contiene la Pasqua attiva. Sta a noi prenderci parte. La partecipazione è una delle categorie sulla quale il Concilio poi insiste di più per farci capire che cos'è, per poter assorbire la Pasqua a noi. Questo è la liturgia, Non sono le norme che regolano il culto, la nostra sensibilità superficiale, analfabeti dal punto di vista simbolico. Mica parlo di voi, di me parlo. E noi possiamo mangiare la Pasqua, possiamo essere lavati dalla Pasqua, perdonati dalla Pasqua, guariti dalla Pasqua. Possiamo partecipare all'unico atto di culto, il suo. Basta, ho esagerato. Anche se poi ti accorgi che è tutto così enorme che... Alla fine poi basta una parola, Rileggeteli questi numeri, 5, 6, 7 della Sacrosanctum Concilium, che sono l'ispirazione poi della Riforma, che ha avuto anche difficoltà, perché non è tutto perfetto, perché è roba nostra, quindi è così. Però poi cercheremo di di intuire qualcosa di come tutto questo poi si compie mirabilmente nella celebrazione eucaristica. Se noi intuissimo questo, cambierebbe il volto della nostra Chiesa. E diremo qualcosa su questo, Ci alziamo in piedi. Quando ci raduniamo insieme in assemblea non può mai mancare la preghiera sua, quella che lui ci ha consegnato, intendendo consegnarci non una formula di preghiera, ma la sua preghiera. Per cui noi diciamo queste parole ed è come se ci venisse dato di poter sintonizzare il nostro mondo interiore, la nostra interiorità, con i sentimenti di preghiera di Gesù. Ma questa sintonizzazione avviene per la presenza dello Spirito in noi, che in questo momento mette sulle nostre labbra queste parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ci dà il male. Signore, ti ringraziamo per il dono della tua presenza nei tuoi santi misteri, nei sacramenti, modo con il quale continui a raggiungere la vita di ciascuno di noi, perché possiamo fare esperienza della Pasqua ed essere salvati, perché si possa così compiere il tuo desiderio universale di salvezza. Ti chiediamo di aprire la mente, la nostra mente, il nostro cuore alla comprensione, alla contemplazione della bellezza del tuo dono nei sacramenti, perché tutta la nostra vita possa essere trasformata nella tua, che vivi e regni e vieni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.